l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
Dunque la Spagna che fa 7 su 7 si laurea campione d'Europa, perché vince questo europeo che ha soprattutto regalato emozioni nel finale, e ancora una volta invece l'Inghilterra vive la maledizione di non riuscire a vincere l'ultima e quindi perde l'appuntamento con la finale. Dall'altra parte la Spagna lo ha strameritato, lo possiamo ampiamente dire, con un Alvaro Morata che è stato un po' protagonista anche di questa nazionale, ha detto dovuto fare un po' tanta legna, no, in questo europeo per il bene della squadra, quindi comunque è stata la tattica di Della Fuente che ha funzionato benissimo. Southgate stavolta non benissimo, ma ha provato fino alla fine con la sua Inghilterra e con quel salvataggio sulla linea che poteva rimandare tutto ai tempi supplementari, di tenere in piedi la vittoria dell'europeo che va meritatamente alla Spagna, che dunque adesso si gode questo europeo che onestamente va detto l'ha vinto in maniera più lineare, più spettacolare se non altro dei predecessori della nostra nazionale, che era appunto quella di Vialli e Mancini sulla panchina. Sembra passato un'eternità, visto un po' come è ridotto adesso il tra virgolette sogno, che è diventato incubo azzurro. Di sogno c'era soltanto Chiellini, che ha portato appunto la coppa sul campo prima dell'inizio della finale, ci ha ricordato di come eravamo e ci ha fatto capire anche come siamo diventati. Nel frattempo continuano i ritiri delle squadre, continua la preparazione e soprattutto continua il mercato, che ha tanto di cui parlare, tra cui proprio Alvaro Morata, che oggi potrebbe fare le sue prime visite mediche in ottica a Milan e firmare un quadriennale con il club rossonero, che però potrebbe non fermarsi qua. Tante cose di cui parlare come sempre. Allora, buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno dal Giorgio Sorani, che è tornato dalle ferie abbronzatissimo, carico.
Una sofferenza inaudita.
Eh sì, una sofferenza inaudita, immagino, le vacanze. Poi mi dici più avanti come sarà. Buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora direttore, vince nettamente la squadra più forte di questo europeo, 7 su 7 le ha vinte praticamente tutte, più di così non poteva dimostrare una forza pazzesca questa Spagna.
Beh, ma è una forza del gioco. Guarda, io mi ero avvilito, devo dirti la verità, ad aver visto la nostra prestazione, nel capire, nell'apprendere o perlomeno nel constatare che un allenatore di club è difficilmente anche un allenatore di nazionale. Abbiamo fatto questo tipo di analisi, sì. Spalletti bravissimo nell'allenare un club, però avendo tempo a disposizione, pessimo nel gestire una nazionale. Però la Spagna è la speranza per il futuro, cioè la speranza che una nazionale si possa coltivare come un club, nel senso che c'è una scuola alle spalle che punta sui giovani, che fa un certo tipo di gioco, che tutti apprendono sin dalle giovanili ma anche nei propri club, e che trasferiscono poi nella nazionale. Ecco, questa modularità e questa capacità di essere sinergico tra nazionale e club è qualcosa di unico. L'ho scritto anche oggi in un post: non esiste altro esempio al mondo di nazionale che giochi come un club. La Spagna è l'unica in questo senso, perché tu hai anche più talento. Per esempio nella Francia hai più talento, nell'Inghilterra hai più talento, però il gioco che ha mostrato la Spagna è quello che ha dominato sempre le partite, e che anche contro avversari appunto di grandissimo prestigio, non come qualità di giocatori, si è imposta giocando e vincendo. Quindi questo è il modello da seguire, c'è un modello nel calcio moderno da seguire, che è quello della Spagna.
Che però si può appoggiare anche, direttore, sulla qualità dei singoli, dei giocatori, con Yamal che ha giganteggiato, con Nico Williams che ha dimostrato veramente di essere un esterno come ce ne sono pochi, con lo stesso reparto offensivo formato da Morata, pazzesco protagonista di un europeo giocato in trincea, come ha voluto dire lui. Insomma, c'è tanta qualità in questa Spagna, per cui è chiaro che il modello, ecco, sono d'accordo, è quello là che hai analizzato tu e che hai fatto emergere tu. Dopodiché la qualità poi dei singoli fa sempre la differenza. Lo stesso Olmo che ha preso il posto di Pedri.
Se tu hai un modello, diciamo, base, un modello didattico, un modello di scuola, poi i protagonisti sanno tutti cosa fare, e nel saper tutti cosa fare può emergere il talento, cioè puoi lasciare la libertà a Nico Williams e a Jamal di fare determinate giocate, perché sanno esattamente come comportarsi in campo, e questa è la bellezza. Poi dopodiché hai l'azione del secondo gol, è un qualche cosa veramente di didattico da far vedere a scuola, cioè quella profondità appunto con anche giocatori esperti, che ha coinvolto giocatori esperti, ma soprattutto i due ragazzi, e beh, insomma, quello è l'esempio di un collettivo che sa giocare insieme e che in qualche modo ha appreso i fondamentali di questo tipo di gioco già da ragazzi tutti, perché ribadisco, non è soltanto, ma sono i Fabian Ruiz, sono tutti, diciamo, si possono veramente citare tutti, che hanno praticamente non hanno nemmeno, tu dici Morata ha 32 anni, non è uno che puoi guardare, quello al quale puoi guardare la carta d'identità, è un giocatore che si è inserito benissimo e può giocare benissimo insieme ai giovani. Insomma, io non so se questo sia un miracolo di De La Fuente, perché sicuramente De La Fuente ha svolto tutta la sua carriera nelle giovanili e nelle squadre nazionali, appunto, dei giovani, e in questo secondo me ha seminato tantissimo. Però un discorso analogo noi potremmo farlo con la nostra nazionale, assolutamente.
Però insomma, poi Yamal e Nico Williams insieme fanno 39 anni e sono stati protagonisti del primo gol, quindi anche tanta gioventù, tanta qualità in prospettiva per la Spagna.
Come giocano tra di loro, giocano anche al di fuori del campo, cioè sono divertenti.
Pazzesco, veramente.
Scherzano, ballano, fanno di tutto e sono veramente spensierati e felici. Insomma, sono due ragazzi che veramente ti danno fiducia per il futuro. Noi spesso ci dibattiamo nel nostro campionato su questo o quel giocatore di esperienza, quando vedi due fenomeni così che appunto inseriti in un contesto di gioco ti fanno la differenza.
E allora andiamo nel nostro campionato, direttore, perché nel frattempo continua il calciomercato, cominciano anche le prime preparazioni, cominciano i primi lavori tosti, abbiamo potuto raccontare più volte anche di quello che è il lavoro fatto dal Napoli con Antonio Conte, che sta facendo correre a più non posso la squadra. Abbiamo visto le immagini, insomma, di un Napoli piegato in due in allenamento, ci hanno raccontato gli inviati che ha ridotto anche le ore di firma autografi per i tifosi, perché bisogna concentrarsi sul campo. Insomma, sembra un Conte parecchio agguerrito e la squadra lo sta vedendo, però insomma resta ancora un'impalcatura da stabilire in casa Napoli, perché se è vero che Di Lorenzo resta, se è vero che su Kvaratskhelia c'è il veto di De Laurentiis e dello stesso Conte, è altrettanto vero che però Kvaratskhelia ancora non ha trovato l'accordo sul rinnovo contrattuale, per adesso ha proposto 3,5, ma potrebbe non bastare visto l'offerta del Paris Saint-Germain, che è 10 volte tanto. È vero che si sa che, e l'ha detto lo stesso Conte, Osimhen partirà, ma almeno adesso non sono arrivate ancora offerte che hanno coinvolto l'attaccante, eppure qualche cessione in Napoli dovrà farla. Se non dovesse farla, certo avrebbe una super squadra con pochi introiti, perché le coppe non le giocherà, ma che potrebbe subito spingere al massimo. Però Conte ha specificato: se io dovessi dirvi che puntiamo allo scudetto, mi dovete internare. Ha messo solo le mani avanti o dice una cosa giusta, direttore?
No, dice una cosa giusta, dice anche che nei momenti difficili lui farà ricordare il video, il filmato della stagione precedente, perché quello deve essere un monito. Quella non si deve più ripetere, quegli errori non si devono più ripetere, e lui vuole una squadra motivata, fa benissimo. Però mi piace, come dire, in qualche modo puntare il dito su un argomento anche a te caro, che è quello appunto dell'odio a volte che si ingenera inutilmente fra squadre, fra appartenenze, fra tu vieni dalla Juve e a Napoli non puoi giocare, non è così. Io vedo anziché come limiti certe cose che, come dire, alle quali inneggiano a volte anche dei colleghi oppure degli scrittori che noi conosciamo benissimo, di una differenza che non ha nessuno senso nello sport, ma anziché vedere le differenze dobbiamo vedere le risorse umane e le capacità diciamo professionali di certe persone. Beh, Conte è stato accolto e addirittura doveva essere difeso dagli attacchi del nord, ma figurarsi, è una risorsa per il nostro campionato, ben venga che lavori al Napoli, che faccia bene al Napoli, ma vedere sempre tutto come una distinzione di odio, di avversione nei confronti di un'altra società, di un altro club, questo non è il calcio, non è lo sport, non è lo sport che vogliamo noi, non è lo sport che vogliono gli addetti ai lavori, non è sulla differenza basata appunto sull'odio dell'identità. Ma che cos'è l'identità? È veramente una sciocchezza, è un club per cui tifare, e nelle cui file ci possono essere campioni che vengono dalla Juventus, come dal Milan, come da altre squadre, e che poi fanno bene professionalmente nel club da quale sono stati assunti. Questa è la differenza che bisogna valutare, non l'appartenenza a quello o a quell'altro. Quella mi sembra veramente quasi una divisione, come dire, che esonde i campi dello sport ed entra addirittura nel razzismo, all'incontrario.
Sì, direttore, è un tema, lo sai, molto 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 caro.
No, ma lo dico perché ogni volta, no, ma non bisogna qua del sud, dobbiamo tifare per le squadre del sud.
No, è una cosa che...
Il mondo è globale.
Sì, c'è una visione molto provinciale del calcio e del mondo.
Taylor Swift a San Siro, vedi insomma la globalizzazione che cosa ha creato, come certi movimenti, certe cose, certe passioni sfuggono alla localizzazione, e noi stiamo ancora a inseguire questa localizzazione, questa geopolitica locale che deve fare differenza. Ma non è vero, puoi assolutamente avere un amore per le cose originarie, da dove sei nato, dove hai vissuto, dove vivi, sicuramente avere, come dire, affetto e calore, quello può essere una delle motivazioni del tifo, ma non deve essere una delle differenze per cui si mette un paletto nei confronti degli altri. No, il paletto nei confronti degli altri non bisogna mai metterlo, pensando che gli altri sono brutti e sporchi, cattivi e imbroglioni. Non è così. Gli imbroglioni ci stanno da una parte, ci stanno dall'altra. I bravi sono da una parte, ci stanno dall'altra. Che si tifi serenamente e che si prenda atto che un ex juventino permeato del DNA della Juventus adesso alleni il Napoli. Bisogna prendere atto di questa realtà con serenità.
Musica per le mie orecchie, direttore, ma questo lo sai assolutamente che la penso esattamente come te. Poi dopo c'è un tema che voglio trattare con te, soprattutto proprio perché ci sei tu, che è un tema della comunicazione, ma me lo tengo al finale, quindi restiamo un attimo in ambito calcio e chiudo la parentesi Napoli chiedendoti invece, secondo te il Napoli di Antonio Conte dove può arrivare quest'anno?
Ma il Napoli di Antonio Conte, proprio perché Antonio Conte può anche vincere lo scudetto, non bisogna dirlo, perché sicuramente si viene preso per matto se tu vai a dire una cosa del genere dopo la scorsa stagione, dopo i più di 40 punti di differenza dall'Inter. Però lui sta rimettendo le cose a posto, lo ha detto, cioè, si è creata, questa è, come dire, la magia di questo momento, cioè il fatto che De Laurenti si sia messo, come dire, scientemente da parte, lasciando fare anche cose che riguardano la società, rimettere ordine, rimettere i puntini sulle i, rimarcare le decisioni, il qui comando io di Conte, è molto significativo, ma non è uno schiaffo a De Laurentiis, anzi è un'autorizzazione che De Laurentiis gli ha dato, e io spero che questo idillio continui, perché diciamo, lo strapotere del presidente l'anno scorso ha fatto disastri. Affidare questo potere a un altro personaggio validissimo, sia come allenatore sia come manager, come Conte, va bene, e quindi questo può migliorare sicuramente il disastro che è stato compiuto da De Laurentiis l'anno scorso.
Se non altro il fatto che lui si sia fatto messo un po' indietro, un passettino indietro, per favorire il lavoro dell'allenatore e dello staff.
Cioè, avere questo tipo di, mi permetto di dire, di umiltà da un presidente molto molto invece pieno di sé, vuol dire fare un passo indietro e accorgersi che evidentemente ci si è spinti troppo avanti nella scorsa stagione.
In casa Lazio invece, direttore, che sensazione ti arriva dalla Lazio? Cioè, Immobile che va via, finisce un'epoca, poi Lotito ci ha tenuto a specificare che è stato Immobile che ha chiesto di andare via, poi si parla di Greenwood, poi si dice no, non prendiamo Greenwood, c'è un giocatore 10 volte più forte, poi però si riparla di Greenwood, non si parla di altri giocatori, è la sensazione che forse il rapporto con Immobile sia stato rotto e deteriorato da Sarri, non so. Guarda, se sei d'accordo.
Ci sono tre presidenti che sono abbastanza simili.
Sì, è vero, per questo l'ho fatto.
Uno non ha vinto niente, Cairo. Uno ha vinto qualcosa, sicuramente Lotito, e uno che ha vinto lo scudetto, che è De Laurentiis. Diciamo, la differenza fra questi club, che sono concepiti nella stessa maniera, sta nelle ambizioni dei propri presidenti. Sicuramente De Laurentiis è più ambizioso degli altri due. Gli altri due in qualche modo vivacchiano in delle situazioni, come dire, momentanee, dalle quali traggono, non dico profitto, ma insomma sicuramente non ci vanno a perdere, e cercano di essere presenti e di avere un ritorno d'immagine, ma non è che, come dire, lo scopo principale della loro avventura e della loro presenza sia orientata alla vittoria. Questo orientamento alla vittoria io l'ho visto più chiaramente in De Laurentiis, poi in qualche modo De Laurentiis a sua volta è stato un po' portato a questo, però il livello alto al quale ha stabilizzato il Napoli De Laurentiis è un livello che poi in qualche modo doveva produrre un ulteriore step di miglioramento, e De Laurentiis l'ha visto questo. Il Torino non ne parliamo, adesso si parla ancora di vediamo se riusciamo ad arrivare in Europa. Lotito invece in qualche modo è arrivato a un certo livello, ma dopodiché non è che gli interessi molto ho questa sensazione, non c'ha quella fame e quella smania di emergere anche in Europa che per esempio De Laurentiis ha e adora. Lotito si accontenta del cortile italiano e chiaramente poi questo vestito sta stretto ai giocatori. E i giocatori che stanno lì dopo un po' capiscono che oltre un certo livello non possono andare, quindi fanno la loro carriera, ma non c'è quel sacro furore che dovrebbe in qualche modo permeare qualsiasi giocatore che sta in un club che dovrebbe vincere o vorrebbe avere come obiettivo la vittoria. La Lazio non ha come obiettivo la vittoria, purtroppo è questo, questa è la verità.
Obiettivo vittoria invece, sì, sull'assonanza dei presidenti, poi vedi ero stato guidato quando tu parlavi della Laurentiis in automatico, poi da Lotito poi Cairo,
ma io dico questi,
ci aggiunge anche
questi
Cairo.
Due, tre, sì. Perché i primi due hanno governato il calcio italiano,
sì,
parliamo di chiaro, no?
Io poi tra l'altro, vabbè, sempre
quando
sul tema
di potere, di palazzo, gli ultimi 10-15 anni hanno governato Lotito soprattutto e anche De Laurentiis.
Sì, io poi tra l'altro quando si parla di comunicazione, dopo parleremo di comunicazione, ci aggiungo anche che chi è proprietario di un giornale secondo me dovrebbe comunque far sì che tutto possa essere raccontato, che ho visto tifosi del Torino inneggiare contro Cairo, ma non si è scritto una parola sul giornale che ovviamente dica, cioè va bene tutto, però secondo me poi
no. Però Vincenzo, io in questo ambito non entro,
no
ci sono colleghi, no sì. Ma non per altro, non ci sono colleghi che fanno il loro lavoro, che fanno delle scelte, che fanno le cose, quindi non mi permetto di entrare. Dico soltanto questo, sì, lo posso dire, che determinati recinti poi stanno un po' stretti, no? Cioè nel senso che se tu appunto hai un giornale, hai una proprietà e poi in qualche modo dai risalto alla tua squadra, beh, quella squadra poi la devi portare un po' più avanti, non puoi far rimanere, come dire, vogliosi i tuoi tifosi di qualcosa, inneggiare un passato gloriosissimo di questa squadra e poi non fare niente.
Esatto.
E questa è la mancanza di aspettative che c'è a fronte di tante parole che spesso poi risultano inutili.
Chi vuole vincere assolutamente il prossimo anno è la Juventus, no? Che si sta ricostruendo con Cristiano Giuntoli, arriva il nuovo allenatore, ma viene buttata praticamente giù tutta l'impalcatura dello scorso anno. Per adesso sono arrivati già tre giocatori, Di Gregorio a difendere i pali al posto di Szczęsny, che però ancora deve trovare la via dell'uscita, è arrivato Douglas Luiz, è arrivato Kefren Turam, non c'è più Rabiot, non fosse altro che il suo contratto è scaduto e la Juventus a questo punto è un po' più lontana dal desiderare di trattenerlo e non ci si parla ancora. Per adesso verrà probabilmente anche qualche altra cessione, solo che a un certo punto, ecco, la cessione primaria era Chiesa, ma il mercato ha svelato che in realtà c'è più interesse per Solé che non per Chiesa. Come te lo spieghi questo, direttore?
Non solo, ma c'è anche un'imposizione da parte di Giuntoli nel voler vendere Chiesa e non Solé.
Certo.
È su questo appunto.
Tutti vogliono Solé e nessuno vuole Chiesa, come mai?
Perché probabilmente, diciamo, in un certo tipo di calcio si ha difficoltà a impattare con questo giocatore che fa sicuramente la differenza, ma la fanno in modo non organico con il resto della squadra. Questa è una supposizione chiaramente che ho io, ma insomma, perché tanti allenatori storcono la bocca o perlomeno non vedono tanta duttilità in questo giocatore, e tutti quanti più o meno riscontrano lo stesso difetto. Ma il problema è questo, che adesso con la Juventus, diciamo, finiti un pochettino gli entusiasmi iniziali, stiamo veramente sullo zoccolo duro, stiamo un pochettino su quelle che erano le difficoltà iniziali, cioè sgombrare un pochettino una rosa e darne una più larga all'allenatore che non sia appoggiata su certi difetti del passato. Difetti del passato che ha fatto emergere per esempio la recente intervista di Bonucci, no? Cioè un giocatore di grandissimo livello che si permette di avere quel tipo di impatto con l'allenatore, poi si sorprende pure della reazione dell'allenatore dichiarando che era un uomo da solo al comando senza avere un'interfaccia, che non è vero assolutamente, ti dà la sensazione di una ingovernabilità di uno spogliatoio, non ti dà la sensazione di una solidità dello spogliatoio, e quel virus, chiamiamolo virus, purtroppo è stato presente nella Juventus fino all'anno scorso, quindi l'incapacità di gestire determinati giocatori e la voglia di determinati giocatori che si sono con un passaparola, diciamo, di generazione in generazione, che in qualche modo hanno governato quello spogliatoio, deve essere infranto, e questo secondo me è uno dei compiti sotterranei che sta portando avanti Giuntoli, perché appunto io non mi spiegavo come mai una qualità della Juve che c'era non venisse messa a disposizione di Motta nella sua interezza, ma che invece si volesse proprio scardinare quel tipo di rosa. E adesso si è capito piano piano, e anche con queste interviste di Bonucci che sono state illuminanti sotto questo aspetto.
Sì, però direttore, poi su questo lo sai, ci siamo divisi e poi ci siamo trovati lunedì scorso, se non ricordo male. Chiaramente passare da Rabiot, Fagioli, Miretti, Rabiot, Fagioli, McKennie a Douglas Luiz, Thuram ed eventualmente Kupo Meiners significa proprio alzare totalmente il livello di una squadra. E giustamente, anche perché probabilmente si è avuta l'intuizione di dire: oh, adesso ho le mani libere, il progetto diventa ufficialmente mio, quella squadra non basta se vogliamo vincere subito. Non a caso tanti stanno dicendo perché vendere giovani.
Ma io sono d'accordo con te, dico soltanto che ci fosse stato un altro allenatore negli ultimi tre anni, probabilmente non staremmo a fare questi discorsi. Probabilmente, perché tu guardati i singoli giocatori della Juventus, hanno una qualità e un valore assoluto che non è stato espresso negli ultimi tre anni. Non è stato espresso, infatti, cioè, io ribadisco, la rosa è stata la rosa più pagata della Serie A. E poi tu dici, va bene, ma rispetto a quelli che abbiamo, quelli che arriveranno danno l'impressione di essere sicuramente superiori, lo so, ma perché quelli che c'erano nella Juventus non si sono espressi mai a livello per cui sono stati pagati o per cui vengono pagati.
Sì, no, sicuramente, poi così come secondo me erano strapagati altri campioni del passato, perché si veniva da un'altra gestione che nel frattempo aveva speso più di quello che in realtà doveva spendere probabilmente. Però adesso vedremo, sicuramente come dici tu, adesso c'è una situazione di impasse, perché comprare è facile, tra virgolette facile, vendere è un po' più complicato. Adesso bisogna piazzare determinati giocatori per andare avanti e mantenere aperte le piste che altrimenti possono sfumare. Direttore, poi è successo un qualcosa questo weekend di cui voglio dibattere con te. L'attentato a Trump, la fake news del nome del collega giornalista italiano che è stata buttata lì, ripresa da membri della Casa Bianca, giornali di un certo livello, di grande livello in tutto il mondo, a livello internazionale. Questo ci racconta che probabilmente c'è qualcosa che finalmente svela, più che altro che c'è qualcosa che non funziona nel nostro mestiere, direttore, a livello mondiale, e che i social hanno svelato una certa fragilità nel controllo delle fonti, nel dare la notizia. La velocità continua a mortificare la verità delle notizie.
Beh sì, tanto è vero, per quello che dici tu, che si sta facendo strada un secondo approccio, non solo ai social ma anche agli stessi giornali, raccontare, cioè di puntare soprattutto alla veridicità delle cose e non tanto alla velocità delle cose da raccontare. Cioè fare una cernita fra le fake news e le verità e proporre soltanto quelle verificate, in modo che appunto l'informazione si sedimenti e si basi su aspetti veritieri. Perché noi abbiamo letto di tutto in questi anni, io dico dalla pandemia in poi, abbiamo sentito di alieni che hanno governato il mondo, che governano il mondo, di scie chimiche, ma sui social tu trovi di tutto, non dico la questione dei vaccini e non vaccini, i sieri non sieri, quelli che li definiscono in un modo o in un altro, cioè è stato veramente un buttar fuori qualsiasi cosa, senza più offrire alle persone un riferimento, perché se persino riviste scientifiche non funzionano, se persino diciamo i grandi luminari vengono messi in discussione e messi alla berlina, vuol dire che c'è da parte del pubblico una refrattarietà a recepire determinate informazioni e se ne elaborano di proprie che sono completamente sbagliate. Per cui io dico, l'informazione, la comunicazione, come hai detto giustamente tu, deve puntare a questi aspetti, cioè non può entrare nel calderone di un'offerta che è assolutamente distonica, è un irreale rispetto alla realtà delle cose per come si sviluppano. Cioè dare delle informazioni oggi è diventata la cosa più difficile che esiste, perché su ogni singola informazione, anche la più piccola, c'è una confusione, una frammentarietà, una superficialità che fa impressione.
Già, e questo è preoccupante. Voglio condividere, prima di salutarti, almeno un messaggio dei nostri amici. C'è un audio, magari sentiamo l'audio, poi altri messaggi li condivido anche con la redazione di Tutto Mercato Web. Vai Giorgio.
Buongiorno, sento tanto parlare dei problemi della nazionale, del movimento calcistico italiano.
però secondo me veramente dobbiamo guardare le fondamenta, perché i centri federali territoriali vanno a lavorare solamente con società elite di top livello, dove ogni anno ci sono ragazzini che entrano ed escono peggio di un hotel, bambini scartati, selezionati, rubati ad altre società, non formati, ragazzi che arrivano un anno, non vanno bene, vengono scartati, e parlo per esperienza di cose viste.
Discorso molto complesso, direttore, sarebbero tante le analisi da fare in tal senso, cosa ti senti di aggiungere?
Scusami, ma ho sentito malissimo, me lo puoi riassumere?
Sì, no, in sostanza è un messaggio molto complesso. È il nostro amico che dice che il problema del movimento calcistico italiano è alle basi, anche da come vengono selezionati
sì,
giocatori,
sentito, sì.
I ragazzi, e come vengono spesso tolti da altre squadre. Quindi magari si rischia in questa selezione un po' piratesca di perdere e sperperare un pochettino di talento. Allora io ti chiedevo se, diciamo, alla base c'è questo, ma ce ne possono essere tanti altri discorsi. Magari potremmo fare un discorso dal punto di vista federale, che dovrebbe cambiare anche un po' le istituzioni per cercare di rimettere in piedi un movimento dal basso.
Non invogliare all'acquisto dei talenti stranieri o dei giocatori stranieri con una fiscalità che è assolutamente vantaggiosa. Questo ha penalizzato gli ultimi anni sicuramente il movimento giovanile. Poi imporre in qualche modo per legge, come era stato fatto in Germania, anche una presenza di giocatori all'interno del nostro campionato, di giocatori giovani o di giocatori che provengono dalle giovanili, insomma. Avere quel riguardo che è necessario. Poi ci vorranno più anni, ci vorranno 2 o 3 anni per farsi diventare certe cose, ma imporlo in qualche modo per legge, perché sicuramente da un punto di vista federale c'è stato lo zero assoluto sotto questo aspetto, cioè non c'è stato nessun contributo a un miglioramento non solo dei nostri giovani per quanto riguarda l'apporto alle nazionali, ma anche per quanto riguarda i giocatori italiani all'interno delle nostre squadre di club, perché non è assolutamente detto che i nostri giocatori siano inferiori ad altri. Molto spesso sono delle valutazioni, diciamo, di prezzi. Tu guarda il Lecce, che ha vinto il campionato primavera, se non sbaglio l'anno scorso, 2 anni fa, quello di Corvino, e che era stato pagato in totale 500.000 euro. 500.000 euro con tutti i giocatori stranieri, tutti i giocatori che provenivano da altre nazioni, e ha vinto il campionato primavera. Se quello addirittura, il campionato primavera, dovrebbe essere il futuro delle giovanili italiane, rappresentato da pochissimi giocatori italiani, è il fallimento globale di qualsiasi tipo di politica tu vuoi in qualche modo stabilizzare o stabilire nel nostro paese.
Grazie al direttore De Paola, ciao direttore.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Noi torniamo tra pochissimo con la redazione di Tutto Mercato Web e cominciare a Rotocalcio, poi oggi Lapo De Carlo, poi andiamo da Pierpaolo Matrone, via via altri collegamenti. Vi ricordo che oggi è l'ultimo giorno su questi orari, da domani si cambiano orari, quindi a tutta ci partirà a partire dalle 11, invece l'editoriale lo troverete dalle 12 alle 12.35, Rotocalcio dalle 12.35 fino alle 14, e poi comincia Calciomercato e Ritiri, quindi c'è tanto sempre di cui parlare qui su TM Radio. Si sposta semplicemente la programmazione, ma noi ci saremo sempre, io personalmente con voi fino all'8 di agosto, dopodiché subentrerà Alessandro Santarelli a sostituirmi, e penso che Giorgio Sorani invece si è fatta le vacanze, in modo da qua non si schioda più. Linea a te Giorgio, allora torniamo tra poco.